Il lavoro del progettista è spesso sottovalutato. In realtà, infatti, anche i progetti più semplici seguono un iter complesso che bisogna saper padroneggiare. In questo video, rivolto ai tecnici e colleghi progettisti, ti mostro i 7 passaggi fondamentali di un progetto e quali competenze sono richieste per ciascun passaggio. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adara Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Quante volte come tecnico ti sei sentito dire vabbè, ma che ci vuole? Io voglio solo tirare su un muro, allargare qua, stringere là e così via, spostare una porta e perché no anche una finestra. Spesso chi non è del settore non si rende conto della mole di lavoro che c'è anche dietro operazioni molto semplici come veramente tirare su un muro, però magari quel muro tirato su cambia la conformazione di una stanza e di conseguenza va fatta una pratica di inizio lavori, va fatta comunque tutto quello che è l'iter progettuale, anche solo magari per dividere quella piccola stanza. L'obiettivo di questo video è fare un po' di chiarezza su quelli che sono tutti i passaggi in ordine di quello che comporta un progetto architettonico di qualsivoglia complessità. Il primo passaggio, in ogni caso, a prescindere dal progetto che facciamo, è il rilievo e l'analisi dello stato di fatto. Infatti, prima di andare a pensare qualunque idea progettuale, dobbiamo renderci conto di come è fatto il sito in cui andiamo ad operare, dobbiamo fare un rilievo e trasferire quel rilievo nel nostro software di progettazione, che può essere una progettazione CAD fatta su AutoCAD o meglio ancora una progettazione BIM fatta su Revit. Questo ovviamente è solo un passaggio iniziale perché dobbiamo essere consapevoli della zona in cui andiamo o ad operare. L'Italia è un paese vasto, comunque variegato a livello geomorfologico e di conseguenza non tutti i progetti sono uguali. È ovvio che se stiamo lavorando negli interni di un appartamento è un po' più semplice, ma già se siamo per esempio su una villetta unifamiliare, quindi senza andare diciamo a pensare al palazzo di 10 piani, dobbiamo tener conto di una serie di cose. C'è una falda acquifera, se ci passa una linea elettrica, se c'è del verde da tutelare, ci sono delle distanze che dobbiamo rispettare, dei minimi normativi di cui tenere conto, quindi non possiamo fare ovviamente un progetto così dal nulla, dobbiamo conoscere il piano regolatore in cui il luogo è inserito e dobbiamo sapere quali sono i limiti della progettazione da rispettare in termini proprio di altezze utili, volumi minimi e massimi, distanziamenti da quella che è la linea stradale, la linea elettrica, le falde d'acqua qualora ci sono e così via. Quindi anche una semplice, è facile dire no, basta tirare su un muro, tra virgolette, ma anche la singola operazione deve essere contestualizzata a dove il progetto è collocato fisicamente e deve tener conto della normativa generale e non solo, anche locale, che è vigente. Diciamo che se superiamo con relativa facilità questa prima fase, dove abbiamo studiato il piano regolatore, se ci sono dei vincoli anche storico-artistici di beni culturali, perché se siamo in centro storico dobbiamo tenere conto anche di questo e non solo, possiamo passare alla fase 2, ovvero la redazione del progetto. E che ci vuole? Dunque, la competenza base che dobbiamo avere è innanzitutto saper utilizzare un software di progettazione. Per la vecchia scuola c'è ancora AutoCAD, per diciamo la nuova scuola c'è il BIM e il software che io consiglio è sempre Revit, il più diffuso al mondo, sempre dell'Autodesk. Ovviamente fare un progetto vuol dire trasferire le nostre idee, tra virgolette, su carta in modo da renderle facilmente comprensibili in primis a chi? Al committente, quindi al cliente che ci ha commissionato quel lavoro. E come sappiamo bene, chi è profano, diciamo, chi non è un tecnico, difficilmente da una pianta, un prospetto, una sezione, riesce a rendersi conto come verrà fuori il progetto. Le persone vedono il mondo a colori e in 3D e quindi non possiamo pretendere che fargli vedere una pianta in bianco e nero 2D possa essergli di aiuto nella comprensione della nostra idea progettuale. E qua ci viene in aiuto il rendering. Allora, Allora, la cosa bella di Revit è che ti permette di fare gli spaccati assonometrici in 3D e di assegnare comunque già dei colori e dei materiali a degli elementi 3D. Quindi spesso è sufficiente anche semplicemente mostrare il progetto BIM direttamente dal software aperto e già il cliente riesce a comprendere molte cose. Ma se proprio vogliamo l'effetto wow, se proprio ce lo vogliamo conquistare, allora la fase successiva è necessariamente il rendering. Quindi il rendering consiste nell'assegnare dei materiali, delle luci ai nostri ambienti 3D in modo da scattare una foto virtuale e far vedere al nostro cliente appunto un render, quindi una foto virtuale di qualcosa che ancora non esiste, per trasmettere il meglio possibile la nostra idea. Spesso delle idee vengono scartate dai clienti solo perché non le riescono a comprendere bene, quindi sviluppare un buon progetto con il software giusto che ti permetta di fare non solo un effetto wow qualitativo, ma anche una possibilità di velocizzare l'operazione, quindi ottenere un render quanto più fotorealistico possibile senza starci là le giornate perché abbiamo tante cose da fare, è sicuramente una soluzione ottimale, proprio anche perché il cliente sicuramente ci chiederà più versioni e noi dobbiamo essere in grado di fornirgliele in maniera relativamente veloce. Parlando proprio di velocità, il motore di rendering Vray applicato al software di progettazione Revit secondo me è la combo perfetta proprio per avere un'ottima qualità a un dispendio di tempo, diciamo, più che limitato. Se invece dobbiamo fare il render professionale per il concorso, per quello che sia, allora meglio utilizzare Vray direttamente su 3D Studio e non su Revit, però dipende che cosa si va a fare. Ma torniamo al nostro progetto. Abbiamo fatto rilievo del sito, abbiamo verificato tutti i vincoli, il piano regolatore e quant'altro, abbiamo fatto il nostro progetto, il committente ce l'ha felicemente approvato, magari fosse così veloce e semplice. Siamo quindi alla fase in cui dobbiamo concretizzare, perché ovviamente solo il progetto su carta non è sufficiente. Dobbiamo quindi passare alla pratica e rispondere alla domanda fondamentale del nostro committente. Sì, bello tutto questo, Archide, ma quanto mi viene a costare? E se non siamo in grado di trasferire il nostro progetto, trasformarlo in numeri, in particolare in euro, difficilmente la nostra idea progettuale potrà essere realizzata per quanto bella possa essere. Quindi lo step immediatamente successivo e fondamentale è realizzare un computo metrico estimativo da presentare a 2, 1, 2, 3, 4 ditte potenzialmente che possono portare avanti il lavoro, in modo da poter scegliere sulla base dei preventivi la ditta appaltante. Detta così è molto semplice, in realtà dobbiamo conoscere quelle che sono le lavorazioni, quindi se noi vogliamo tirare su un muro, dobbiamo sapere che dietro a quel muro c'è la costruzione prima di tutto, a livello proprio di lavorazioni, di prezziari regionali, c'è appunto la creazione del muro attraverso l'inserimento di mattoni piuttosto che cartongesso, la creazione di un intonaco qualora lavoriamo con l'aderizio, la rasatura, la stuccatura invece se si tratta di cartongesso, la tinteggiatura o un altro tipo di finitura. Quindi già solo se stiamo creando un muro in cartongesso piuttosto che in laterizio, dobbiamo sapere che su uno va messo l'intonaco, sull'altro no, su una va fatta una stuccatura ma sull'altro no, su uno invece va tinteggiato e così via, insomma. Quindi a seconda di quello che andiamo a fare ci sono delle lavorazioni, e diciamolo molto banalizzata, ci sono delle lavorazioni che vanno fatte piuttosto che altre che invece possono essere evitate. Se c'è una casistica particolare nel nostro progetto dobbiamo conoscerla e tradurre quell'informazione in una lavorazione che la ditta appaltante possa andare a prezzare. Infatti, solitamente i computi metrici che vanno dati, affidati alle ditte in caso di appalti privati, si possono consegnare in bianco, nel senso senza prezzi, ma ovviamente con le quantità, in modo che la ditta possa associare a quelle lavorazioni, a quelle quantità, i suoi prezzi e fornire un'offerta completa, sulla base della quale si va, il committente di fatto, magari sul nostro suggerimento, va a eleggere quella che è la ditta, quella che sarà la ditta appaltante, e non abbiamo nemmeno iniziato a fare il progetto. Infatti, effettivamente si può dire che i giochi partono da qui, nonostante tutto quello che abbiamo fatto finora. Infatti, il passo successivo è, una volta che finalmente Abbiamo scelto il progetto, l'abbiamo quantificato, abbiamo scelto la ditta appaltante e avviare le pratiche di inizio lavori, che in realtà possono essere avviate anche prima, però diciamo che così ci evitiamo, facciamo finta che le iniziamo completamente da zero in questo momento. In questo caso, le pratiche di inizio lavori dobbiamo sapere se dobbiamo fare una scila, una scia o un permesso di costruire. E questo ovviamente dipende dall'opera che andiamo a fare. Quindi una semplice distribuzione degli spazi interni, una semplice modifica degli spazi interni può essere fatta con una scila, mentre piuttosto una ristrutturazione che comporta lo spostamento di finestre e il cambio di volumi necessita di una scia, piuttosto che una nuova costruzione invece necessita di un permesso di costruire. Sono solo alcuni esempi, ma diciamo ci sarebbe molto di più da dire su questi argomenti, però fatta molto molto breve. Ovviamente, quindi, oltre a sapere quale tipo di pratica dobbiamo avviare per iniziare i nostri lavori, dobbiamo presentare anche le tavole di progetto ante post operam e comparativa con lo studio dei volumi e delle superfici dei locali perché ci sono delle superfici minime che devono rispettare. Una camera da letto non è definita tale se è più piccola di 9 metri quadri e così via. Queste superfici potrebbero anche variare da comune a comune, però diciamo la regola base è quella dei 9 metri quadrati. Dobbiamo consegnare una relazione tecnica, oltre a tutta la documentazione per avviare i lavori. Dobbiamo verificare i documenti della ditta appaltante, che sia tutto in regola, che gli operai abbiano tutta una serie di documentazioni, di certificazioni mediche, di attestati che comprovano il fatto che siano competenti in quello che vanno a fare. Dobbiamo sapere se dobbiamo presentare la notifica preliminare, quindi se ci sono due o più imprese presenti nel nostro cantiere, se il nostro cantiere supera i 200 uomini giorno, dobbiamo presentare la notifica preliminare. Dobbiamo eventualmente redigere il layout di cantiere, qualora il nostro cantiere chiaramente magari non sia un piccolo appartamento, ma abbia comunque un'area esterna. Dobbiamo capire come arrivano i mezzi della ditta, dove possono scaricare la merce, dove possono invece caricare i detriti. Tutto questo chiaramente lo deve gestire il progettista e laddove ci fossero due o più imprese o se il cantiere fosse superiore a 200 uomini al giorno, in quel caso ci serve anche il coordinatore per la sicurezza. Quindi noi ovviamente questo non lo può sapere il committente, glielo dobbiamo dire noi e gli dobbiamo segnalare che deve ricercare questa figura tecnica o laddove lui non avesse, diciamo, queste conoscenze, magari possiamo proporgli qualche altro tecnico noi. Tutto questo solo per avviare un cantiere, cioè questo benedetto cantiere non è ancora partito e già siamo almeno alla quarta fase di gestione del cantiere con tutta una serie di documenti, normative e cose che il progettista deve conoscere, sapere e gestire perché in primis è anche la sua di responsabilità. Finalmente tutta la macchina del cantiere è stata avviata e ci possiamo rilassare neanche per niente. Infatti, inizia la direzione dei lavori. I lavori ovviamente vanno controllati, anche se sono di piccola entità. Bisogna verificare cosa sta facendo l'impresa, perché magari banalmente non c'è, c'è una, ci possono essere delle incomprensioni tra quelle che sono il progetto e come l'impresa le recepisce. Non stanno certo nella nostra testa, quindi dobbiamo spiegare magari come sono fatte delle cose piuttosto come sono fatte altre. Dobbiamo realizzare delle varianti in corso d'opera perché non si è visto mai che un progetto inizia e finisce così come è iniziato, no? Solitamente il committente ci ripensa, vede una cosa nel cantiere che poi non gli piace, la vuole cambiare e questo per noi vuol dire fare delle varianti in corso d'opera da presentare in comune. Si devono fare dei SAL, quindi si deve certificare lo stato d'avanzamento lavori affinché la ditta possa ricevere dei pagamenti intermedi da parte del cliente. Vanno ovviamente fatti i sopralluoghi con tutta la relativa documentazione fotografica e con i verbali del caso. Va fatto il giornale dei lavori, un eventuale ordine di servizio, e tutti i verbali dei materiali strutturali. Quindi se dobbiamo fare qualcosa di strutturale dentro il nostro cantiere, acciaio e calcestruzzo, vanno presi chiaramente tutti i provini, mandati in laboratorio, testati con gli appositi verbali e così via. Quindi anche qua la gestione del cantiere, piccolo o grande che sia, non è poi così semplice perché si porta dietro tutta una serie di documentazione che necessariamente va fatta, anche perché va bene finché va tutto bene, ma se poi succede qualcosa a posteriore, noi dobbiamo avere le cosiddette pezze d'appoggio per far vedere che quando c'eravamo noi le cose andavano per il verso giusto. Finalmente, dopo X tempo, si conclude il nostro cantiere e che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare almeno una pratica di accatastamento o di variazione catastale, per poter, diciamo, portare negli uffici del catasto, la nuova situazione, quindi il nuovo progetto. L'edificio, l'appartamento, quello che sia, è cambiato. E diciamo al catasto è accatastato nella vecchia maniera, noi dobbiamo fornire una pratica di appunto accatastamento o variazione catastale a seconda dei casi, sia che sia una nuova costruzione andrà fatta una pratica di accatastamento, se invece è una variazione a una situazione esistente andrà fatta una variazione catastale, diciamo dicendola in maniera molto semplicistica, ci sono varie casistiche in realtà, però diciamo la sostanza è che il nuovo stato di fatto, che diciamo lo stato di progetto ormai si è trasformato perché è stato realizzato nel nuovo stato di fatto, va presentato in catasto per aggiornare la documentazione in modo che un tecnico che viene un domani, tra qualche anno in futuro, può scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate, appunto dal catasto, può scaricare com'è lo stato dei luoghi attuali. Quindi va fatta la dovuta pratica e per fare questo dobbiamo sapere come si utilizza il CAD, perché comunque va redatta in CAD, almeno la parte, diciamo, proprio il DVX da dare in pasto al software DOCFA, e dobbiamo conoscere il software DOCFA, ahimè, software dei mille bug che ci fa spesso penare, incrociare le dita, redigere la nostra pratica e sperare che vada bene la prima. Infatti, purtroppo fare una pratica catastale sembra una cosa molto semplice, ma ci sono mille variabili, mille potenziali errori e dobbiamo, insomma, essere un po' preparati ad armarci di santa pazienza perché difficilmente le pratiche catastali sono buone alla prima. Delle volte succede, non ti voglio demoralizzare. Però diciamo che dobbiamo avere un po' lo stomaco, dobbiamo avere un po' lo stomaco e tanta pazienza per poter stare dietro a una pratica catastale. Abbiamo finito i lavori, abbiamo presentato l'accatastamento, la nuova variazione in catasto, abbiamo finito? No, c'è un ultimo passaggio, ovvero la redazione delle pratiche di fine lavori. Ma come? Non avevamo menzionato l'accatastamento fino a un minuto fa? Sì, però l'accatastamento, diciamo, è una piccola parte delle pratiche di fine lavori. Perché? Perché in realtà nelle pratiche di fine è una fase, anzi, in realtà antecedente la fine lavori. Perché una volta che abbiamo presentato in catasto la variazione piuttosto che il nuovo accatastamento, diciamo, la conferma dell'avvenuta accatastamento o variazione in catasto va allegata alle pratiche di fine lavori. Che oltre ad essere, diciamo, un relativo moduletto in cui il progettista dichiara che i lavori sono finiti, non è tanto questo quanto quello che va allegato al modulo di fine lavori, ovvero la segnalazione certificata di agibilità, dove sulla propria responsabilità il progettista dichiara che tutto ciò che è stato fatto è conforme alla normativa vigente, che non è poco. Quindi si prende una bella responsabilità il progettista e inoltre va fatta la relazione tecnica di asseverazione. Quindi la pratica di fine lavoro in sé è un moduletto veramente piccolo, però si porta dietro questi tre allegati fondamentali, quindi l'agibilità, la relazione tecnica di asseverazione e la variazione barra accatastamento, ovviamente il certificato che tutto questo è andato a buon fine. Queste sono le sette macrofasi del progetto architettonico, le riepiloghiamo velocemente: il rilievo e l'analisi dello stato di fatto, la redazione del progetto, la redazione del computo metrico e insomma, i preventivi con la ditta appaltante, la redazione delle pratiche di inizio lavori, la direzione lavori, pratiche di accatastamento o variazione catastale e redazione delle pratiche di fine lavori. Le conoscenze e le competenze che questi sette passaggi si portano dietro, come visto, non sono pochi. Noi oggi li abbiamo trattati, diciamo, in volata. Ci sono degli altri video che ho fatto su questo canale che approfondiscono tema per tema, ma anche qua, diciamo, dei singoli video di approfondimenti non sono comunque esaustivi perché la materia è realmente vasta, bisogna effettivamente un progetto è un qualcosa di complesso che si porta dietro tante nozioni e tante competenze. E senza la giusta guida, se non sappiamo cosa stiamo facendo, rischiamo o di far danno e poi di pagarne le conseguenze in termini economici o anche penali, qualora fossero gravi, o diciamo nel peggiore, diciamo nel migliore dei casi, rischiamo anche semplicemente di perdere tempo perché magari non siamo padroni della materia o di quella cosa specifica e fatichiamo a cercare di capire come svolgerla al meglio. Ecco perché nei miei corsi di formazione, volti proprio alla conoscenza dei software e di tutta la documentazione e delle pratiche che si porta dietro un cantiere, punto a dare nozioni pratiche e immediatamente spendibili nella vita lavorativa, proprio perché so quanto è importante il tempo per chi fa il nostro lavoro, per chi si occupa di progettazione. Ho creato una formazione pratica che ti dà nozioni immediatamente spendibili, esempi pratici che ti permettano di concretizzare quello che impari e riportarlo immediatamente già dalla lezione 1 nella tua vita lavorativa. Se già padroneggi tutto il flusso della progettazione architettonica, buon per te, ma se hai anche solo uno di questi aspetti che ti ho menzionato, che magari è un po' annebbiato, o magari non lo conosci proprio perché magari stai iniziando adesso la tua carriera lavorativa, allora sappi che la migliore formazione professionale non è mai stata così conveniente come in questa settimana. Infatti è ufficialmente iniziata la settimana del Black Friday con le offerte di Black Friday che andrà avanti e si concluderà tassativamente il 27 novembre. Pertanto, se desideri approfondire o arricchire le tue conoscenze, questo è il momento adatto. Per accedere al volantino di Black Friday, trovi il link sotto a questo video, clicca sopra, visualizza quelle che sono tutte le offerte sui nostri corsi e se non dovessi trovare quella che proprio fa il caso tuo o che ricerchi, scrivici a info@adararchitettura.com o riserva una consulenza gratuita per ricevere un'offerta tagliata su misura sulle tue esigenze. Se già padroneggi tutte le fasi del progetto o se c'è qualcosa che invece necessiti di approfondire, lasciami scritto progetto nel commento qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento dall'altra parte. Ciao!